Come la mettiamo col marketing? Il giorno in cui le sparirà questo conflitto interiore, che è la cosa più bella che c'ha, sarà perduta. Quindi se lo tenga questo conflitto interiore. Perché se sparirebbe, sarebbe perduta lei. Perché allora getta se stessa e l'umanità in questa voragine di insoddisfazione endemica dell'insaziabilità. E dicevo, non so se lei c'era, l'essere di natura che ha soltanto bisogni, perché non ha talento individuale, è l'animale. E quindi gli uomini e gli esseri umani stanno diventando sempre più animaleschi, perché vivono l'umano sempre di più dalla parte dei bisogni, sempre di meno dalla parte dei talenti. E questi pensieri non sono moraleggiamenti che le dicono devi far così, state, no, sono frammenti di conoscenza, perché o è vero, o è oggettivo quello che sto dicendo, o è giusto, o non è giusto. Quello che poi lei ne fa sono affari suoi, quindi qui non stiamo moraleggiando, ciò che ci interessa qui sono elementi di conoscenza oggettiva. Quello che risulta in campo morale, in campo di azione per ognuno, sono affari individuali di ciascuno. Però penso che nella misura in cui ci siamo capiti, lei in fondo mi deve concedere, sì, è giusto, perlomeno diciamo in linea di massima, è giusto quello che sto dicendo, o pensa che sia errato?
No, vorrei proseguire però con un'altra cosa che mi ha colpito invece questa mattina. Bello l'esempio del padre che diceva o diventi più forte o scappi. Io in mezzo provavo a metterci anche qualcos'altro, sempre personalmente, per rispondere a questa mia domanda di
ieri. Compromessi.
Bravo. L'accettazione, l'accomodanza e forse più forte la lotta, che lei non ha citato, ma non so se stia più da una parte.
Ah, perché lei pensa che avere le gambe forti significa non lottare?
Sì. No, non lo penso, cioè sì, va bene.
Ci provi. Prego, microfono.
Pronto? Sono qua.
Dai.
Innanzitutto volevo sinceramente e profondamente ringraziarla per questi due giorni che mi hanno dato...
Tre.
Neanche 48 ore. Comunque mi hanno dato veramente la grande possibilità di riorganizzare molti pensieri che già avevo.
Grazie.
Non conosco nel dettaglio Rudolf Steiner, pur avendo un figlio che frequenta questa scuola, e ho il fermo proposito di studiare molto.
Bello!
Prossimamente.
È valsa la pena che io sia venuto da Germania fino a Lugano. Grazie.
Comunque, la mia domanda riguarda prettamente il mio lavoro e quindi forse anche il mio talento. Dopo tanto ricercare...
Quale lavoro?
Io sono arrivato a diventare infermiere specializzato in cure intensive. E ho scoperto, penso di aver scoperto il mio talento, in una cosa che può essere apparentemente semplice, ma in realtà mi complica parecchio la vita. Il mio talento penso sia riconoscere nel paziente che soffre l'elemento paura che gli fa vivere questa esperienza in maniera estremamente drammatica, in cui vengono fuori dei bisogni che non avrebbe bisogno. Riesco a rassicurarlo e a farlo stare bene, ma mi trovo seriamente in conflitto con la classe medica. So che qui c'è un dottore, non me ne voglia, ma sempre più spesso sono testimone di soprusi da parte della classe medica proprio nella libertà di questi pazienti, che avrebbero in un certo senso la cognizione di quello che sta avvenendo e vorrebbero magari anche, al limite estremo, poter morire e non possono. Non possono. E io sono testimone che... Se io lascio questo paziente tranquillo e al limite non riferisco alcune cose ai medici, questa persona può morire tranquillamente. Viceversa, se alcuni elementi vengono portati ai medici, questo paziente muore lontano dai familiari, muore soffrendo come un cane, e mi sento chiamato in causa nel fare qualche cosa. Ora, una domanda è: se io acquisissi la capacità, sempre se è possibile, di poter vedere le energie sottili, e in questo senso
di
mi
poter
piace
vedere, scusa,
le energie sottili, perché questo non è un argomento nuovo per me. Fra poco intraprenderò un viaggio nello Sri Lanka, dove ho conosciuto un monaco che segue la via della Satipatthana, e spero di riuscire a acquisire qualche cosa in questo senso.
Auguri.
Però appunto vorrei sapere se, seguendo la filosofia steineriana, c'è la possibilità di accrescere queste conoscenze e come potermi rapportare con i medici soprattutto.
Io speravo di cavarmela, di tornare in Germania avendo risolto tutti i problemi, adesso tu... L'eutanasia, imperversa in Svizzera, tutta questa la legislazione che sta avvenendo adesso... Diciamo, come si chiama?
Non parlo di eutanasia, di eutanasia.
Sì, ma l'argomento è quello.
Sì, indirettamente.
Ai tempi miei si diceva eutanasia, eravamo più vicini al greco, adesso si dice eutanasia. Allora, però prima che io dica un pensierino, siccome lui micidialmente ha provocato i medici e le medichesse che sono qui in sala... Vorrebbe un medico o una medichessa dire una parola? Possono anche esserci e preferire stare zitti. Allora, metto qui il momento della morte, il giorno della morte, ma il momento della morte, momento della morte. Il momento giusto per me di morire, io non lo so, non lo conosco nella mia coscienza ordinaria, tanto è vero che nessuno di noi sa quando morrà. Il momento giusto della morte viene deciso dal, diciamo, dall'io superiore, dal sé spirituale, insomma dallo spirito umano individualizzato, in comunione con l'angelo custode. Tu, dimmi un po', questa volta, adesso mi voglio incarnare, quanto sarà lunga questa vita? Dai, questa volta, considerando tutto quello che hai passato prima, questa volta vuoi dare la precedenza all'evoluzione degli altri, vuoi, insomma, eccetera, eccetera. Pianifichiamo una vita che tu morrai a 70 anni e... No? E 35 giorni. Più 35 giorni. Quindi il momento giusto, la lunghezza giusta per l'individuo della morte è già stata decisa prima di nascere. Se la coscienza ordinaria nel corso di questi 70 anni bistratta il corpo, c'è la possibilità di accorciare, che il corpo non ce la fa ad arrivare fino a 70 anni più 35 giorni. E quindi può darsi che muoia a 65 anni, ma non è mai possibile che muoia a 30 anni, perché allora sarebbe una volontà alternativa. È come un fine settimana pianificato ai genitori, il modo di reagire dei bambini possono cambiare degli elementi piccoli all'interno del fine settimana, ma se dovuta alla volontà dei bambini un fine settimana diventano 3 settimane di vacanza, allora la conduzione non è più nella volontà dei genitori ma nella volontà dei bambini. Quindi una volontà di gradino inferiore, come quella dell'io inferiore, della coscienza ordinaria, può portare dei cambiamenti, però piccoli, non cambiamenti così sostanziali che salta fuori una volontà alternativa a quella dell'io. E non è possibile invece allungare. Ora, il nuovo nell'umanità è che la tecnica, la medicina, ci dà la possibilità con la bottiglia, eccetera, eccetera, arbitrariamente sia di accorciare, di farlo morire prima, sia di farlo morire dopo. Tutte e due sono contro la volontà del suo spirito. Quindi la domanda più importante per tutti i terapeuti per tutti i medici e per tutti noi è come si fa a sapere quando l'angelo custode, lo spirito di questo essere umano vuole morire. Perché sarebbe il meglio è che sia il giorno in cui lui vuole morire. Non prima, e gli portiamo via elementi di esperienza, un vissuto che lui si è ripromesso di vivere sulla terra. Non dopo lo costringiamo a un vissuto che lui non ha mai voluto avere. Chi ha la possibilità massima di cogliere questa volontà individuale? Colui che si purifica interiormente e vince ogni tipo di brama. I parenti, o il medico magari, siccome ci sono troppi pazienti, troppi pochi pazienti nell'ospedale, vuole costringerlo a restare in ospedale il più possibile in modo da pigliarsi i soldi. Quindi ha la brama di farlo vivere il più possibile. Certi parenti, scusate ce ne sono, non vogliono aspettare altri giorni, forse altri anni, a pigliarsi l'ereditarietà e vorrebbero mandarlo all'altro mondo il più presto possibile. Ora, nella misura in cui c'è questa brama, cosa comprensibilissima, non avrò la possibilità, questa nebbia di brana, no? Mi toglie ogni possibilità di cogliere la sua volontà. Vincendo la brama, non avendo il desiderio, né che viva di più di quanto vuole, né che viva di meno, mi rivolgo al suo essere, colgo nei minimi particolari la sintomatologia di quello che lui esprime e ho il massimo di possibilità di cogliere. Questa persona vuole morire oggi, ma non perché io desidero che continui o che non continui, no. Se una persona vuole vivere ancora 2 giorni, me lo dimostra col fatto che non ha bisogno della bottiglia. Se dipende dalla bottiglia, allora è un fattore esterno alla sua volontà. Se togliendo la bottiglia lui muore, sorge la domanda: perché siamo obbligati a tenere la bottiglia? Però vi ripeto, l'organo morale di percezione dell'ora giusta è la non brama. E la vittoria sulla brama si chiama da sempre amore alla sua volontà, alla sua libertà. Voglio far di tutto perché tu non viva sulla terra né un giorno in più di quello che vuoi, né un giorno di meno di quello che vuoi. E la prima cosa da fare, vinci la tua brama e il tuo desiderio. A quel punto lì non serve a nulla tutta la medicina di questo mondo, tutti gli studi di medicina, che certo sono presupposti quando un individuo sta lottando contro una malattia e la lotta contro una malattia ha senso se si fa di tutto per vincerla, è ovvio. Però qui stiamo parlando dell'ora, del giorno in cui uno spirito si è riproposto di terminare la sua vita per ritornare nel mondo spirituale. Questa ora è sacra. È così sacra che nella sua coscienza ordinaria non lo sa neanche lui. Anche lui deve essere aperto alla volontà dell'angelo custode, alla volontà del suo io superiore. E sarà aperto se non ha la brama, lui stesso, se non brama, né di vivere un giorno in meno, né di vivere un giorno in più. E dice, io non voglio vivere, io stesso, non voglio vivere né un giorno in più di quello che è bene per me, né un giorno in meno di quello che è bene per me. E quello che è bene per me lo sa il mio spirito. E la mia coscienza ordinaria si può soltanto aprire a questo spirito, vincendo la brama. Buon appetito e alla prossima volta se ci sarà. Grazie.